Bastioni di Orione in versione un po' più musicale, quindi
più musicale,
in attesa del prossimo, del prossimo intervento, un altro pezzo.
Può servire per introdurre, poi magari riprenderemo invece un pezzo della Sierra Leone in chiusura, ricordando chi ci ha lasciato in questi giorni. Peraltro,
a parte insomma The Queen,
a parte The Fucking Majesty Queen Elizabeth II Windsor,
anche Godard, se n'è andato,
anche il grande Jean-Louis Godard, il maestro, ecco, che ha fatto un'uscita eccezionale veramente da par suo, probabilmente l'avete seguito. Comunque non avendo nulla, nessun dolore, nessuna malattia, sano come un pesce, 91 anni, ha detto basta, mi sono rotto i coglioni.
E non vi sorprendete per le intersezioni cinematografiche della nostra trasmissione, perché insomma i soggetti che la conducono hanno una certa predilezione per
soprattutto per il maestro che nel sito che curavo, cinema, era in testa, c'era proprio la scena finale di Pierrot Le Fou, che è quella dove Belmondo si fa saltare, diciamo una premonizione, però lui lo faceva col tritolo.
Allora, che pezzo ci proponi?
Visto che dobbiamo andare in Uzbekistan,
andiamo a Samarcanda, eccolo qua.
Ridere, ridere, ridere ancora, ora la guerra paura non fa, bruciano nel fuoco le divise la sera, nella gola fino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide tra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua, alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli la bestia più veloce che c'è, corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò, non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh.
Allora, ma chi ci corre? Chi ci corre fino a Samarcanda? E a Samarcanda ci sta il vertice annuale dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che è una struttura nata una ventina d'anni fa e che vede insieme paesi come la Cina, la Russia, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, l'Uzbekistan, adesso anche l'Iran, come membri osservatori la Mongolia, l'India, il Pakistan e anche l'Afghanistan. Quindi parliamo di qualcosa come quasi il 40% della popolazione mondiale. Si sono incontrati, la cosa che ha fatto più scalpore è stato l'incontro fra Xi e Putin. Xi peraltro non usciva dal paese da un bel po' di tempo.
Ma che poi a me sembra di ricordare che fosse andato in Kazakistan. Ma vabbè, ho sentito tutti quanti che dicono questa cosa, può darsi me ne sono sognata. Ma
poi un passaggio prima di andare in Uzbekistan ha fatto in Kazakistan, infatti. Proprio poco prima.
Non a caso,
perché poi appunto il problema, la questione sono i rapporti fra Russia e Cina e tutta l'area di cosiddetti Stan, ma Sabrina Moles ne sa un po' più di noi.
Che al telefono è una delle massime esperte in italiano, almeno quello che è il Shanghai Cooperative Organization. E questa è una giornata epocale, visto quello che è successo, ma anche epocale perché è il compleanno di Sabrina. Oltre a questo è epocale perché è evidente che qui si è consumata la svolta oltretutto con l'adesione anche dell'Iran si può dire che è cambiato il mondo, cioè l'adesione di tutte queste azioni in una organizzazione che rappresenta, come si diceva prima con Giacomo, il 40% della popolazione mondiale è piuttosto significativo. Ecco, che cosa è successo davvero e come è stato preparato? Perché arrivano a questo punto due leader, sostanzialmente i due leader principali, però poi sono tutti stati, saranno anche più piccoli, però hanno una certa consistenza e anche un sempre maggiore importanza. E poi comunque ci sono delle beghe anche interne, non so, quello che sta succedendo a azeri armeni tra uzbeki e tagiki non è da poco, però tutto questo viene comunque messo insieme e riesce a stare insieme. Perché?
Beh, innanzitutto buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori. Avete aperto, diciamo, un capitolo enorme, che è poi il capitolo che adesso si aprirà in questi giorni con la visita di Xi Jinping in Asia Centrale.
Non abbiamo tempo fino alle 9, quindi.
Esatto, esatto. C'è tanto da dire, di sicuro è un momento molto importante perché si tratta appunto della prima visita ufficiale di Xi Jinping fuori dai confini cinesi. Tanti politici, in particolar modo il ministro degli esteri Wang Yi, ma anche il numero 3 del Politburo, erano già, diciamo, usciti dai confini cinesi, però il fatto che l'abbia fatto il presidente adesso è particolarmente simbolico. Sarà da vedere poi appunto questo che impatto avrà anche sull'opinione pubblica cinese. Come segnale invece per l'esterno,
anche perché Shenzhen l'ha appena messo in lockdown, cioè 13 milioni di persone.
Quindi
magari si incazzano.
Esatto, Xi Jinping adesso inizia a fare le gite e in Cina sono sempre bloccati. Però sicuramente è molto molto importante questo momento qua. Di sicuro però allo stesso tempo è interessante vedere un attimo come si è svolto questo colloquio tra Xi Jinping e Putin. È ancora tutto da vedere in realtà, anche perché quello che sappiamo è quello che più o meno adesso si legge anche sui readout pubblicati dalla stampa mainstream cinese, per esempio. Ed è interessante perché ovviamente anche qui secondo me c'è sempre un po', diciamo, questa polarizzazione delle opinioni sull'incontro tra Xi Jinping e Putin, nel senso che in Occidente se ne ha parlato appunto con toni da la Cina vuole far vedere ancora una volta che alla fine sta dalla parte del mondo della Russia, che vuole creare un mondo a sua immagine e somiglianza, diciamo. D'altra parte però la Cina, più che dare peso alla Russia, ha dato peso a se stessa. Devo davvero dire che quello che è iniziato a uscire ad esempio sulla Xinhua, sulla stampa nazionale, è davvero uno sproloquio di elogi per Xi Jinping da parte dei leader dell'Asia centrale e Putin compreso. Ed è pure interessante che Putin non compare nemmeno in prima pagina. Ci sono svariate foto di Xi Jinping che si fa fotografare con i vari leader di Uzbekistan, Kazakistan e via dicendo. Però Putin in realtà te lo devi andare a cercare in qualche modo la notizia che affronta questo incontro. E secondo me è già significativo questo, perché mentre da noi tende molto a esaltare questo incontro, la Cina, secondo me, vuole sempre in realtà, ma l'abbiamo già detto anche in altre occasioni, tenersi tutte le strade aperte, sfruttare quel che ci viene di ritorno alla Cina, della posizione con la Russia, il fatto che la Russia sostenga tanto con la Cina, un po', diciamo, questo mondo alternativo a Washington, perché poi torniamo sempre lì, no? Al dire che gli Stati Uniti stanno provocando in Ucraina, come stanno provocando sullo stretto di Taiwan, per esempio. Però è interessante perché quella Cina ha dato quell'idea di voler comunque tenere le redini della questione, e la Shanghai Cooperation Organization è, diciamo, una di quelle delle prime, tra l'altro, associazioni, organizzazioni internazionali dove la Cina in qualche modo ha preso in mano il timone già da tempo. E oggi ancora lo vuole un po' ribadire, soprattutto a fronte del fatto che il congresso alle porte, il congresso del Partito Comunista Cinese, è tutto da vedere cosa ne sarà, perché c'è la famosa domanda enorme, diciamo, da 1 milione di euro. Xi Jinping si vorrà autoproclamare con il terzo mandato il nuovo Mao, in qualche modo, comunque. Beh, diciamo, il politico a vita, il segretario a vita.
Lo sta preparando da anni questo.
E la scelta dell'Asia centrale è un po' simbolica, perché alla fine la Belt and Road Initiative, quindi la nuova via della seta, che fondamentalmente è incentrata al 90% proprio in queste zone, è, diciamo, quella la grande opera di Xi Jinping. Fra tutte, quella che in politica estera rappresenta proprio il suo mandato.
E infatti, una cosa che volevo chiederti, sottoporti, è il fatto che è trapelato proprio oggi da questo incontro che Xi Jinping ha un po', come dire, bastonato Putin, dicendo che adesso però tutto questo caos, magari questa storia del caos è già venuta fuori un paio di volte, e in questo frangente l'ha detto piuttosto con intenzione, i nostri mercati hanno bisogno di tranquillità, adesso basta con tutto questo casino, perché se no noi perdiamo dobbiamo prendere posizione, quindi ci perdiamo dei clienti e questo è contro i nostri interessi, e si può leggere così la battuta che ha fatto, e la risposta di Putin è stata, e capisco che Xi Jinping sia un po' alterato per quello che sta capitando in Ucraina, ma glielo spiego a voce tra di noi fra un po' così.
Sì, appunto, detto capisco le preoccupazioni della Cina, quindi uno dice effettivamente allora la Cina qualcosa si è levato a riguardo.
Sì.
E quello sì è interessante, perché probabilmente la Cina non può non discuterne in qualche modo con la Russia, sebbene appunto faccia tanto comodo il supporto russo. L'impressione che ho io in questo caso è che in realtà la Cina stia davvero cercando nel rapporto con la Russia, che poi a questo giro, se vi ricordate, a gennaio era l'amicizia senza limiti, a questo giro anche la Russia ha definito, diciamo, un tandem in politica estera, no? Questa relazione fra i due paesi. Però l'impressione secondo me è che comunque la Cina cerchi davvero ancora una volta di tenersi con la Russia in una relazione che in qualche modo sia win-win lato Cina, nel senso che se alla Russia andasse male con l'Ucraina, in ogni caso si aggiunge, diciamo, al carnet degli stati che la Cina può influenzare nel suo vicinato. Se alla Russia va bene, fondamentalmente ha comunque vinto, perché avrebbe, diciamo, il tutto da guadagnarci, reputazione con gli Stati Uniti e l'Unione Europea, anche se poi, come con l'Afghanistan, si è visto che è difficile abbattere, nonostante i danni degli Stati Uniti, comunque questa reputazione, diciamo, in politica estera.
Sembra che fra la Russia e la Cina ci sia una sorta di relazione asimmetrica per certi versi, dove la Russia è comunque un fornitore di materie prime per la Cina, e la Russia diventa una sorta di cliente della Cina, e la Cina ha anche degli interessi che divergono dalla Russia, perché mentre la Russia si sta schierando apertamente contro l'Occidente, sta portando avanti una politica dal punto di vista economica quasi di autarchia, la Cina ha bisogno dei partner occidentali per i loro commerci e anche per tutto lo sviluppo che passerà attraverso la Belt and Road, che peraltro Xi presentò nel 2013 proprio in Kazakistan.
Esattamente, proprio questo ritorno alla Belt and Road che di sicuro fa capire che la Cina sta cercando, secondo me, comunque una sua autonomia per rimanere il meno possibile vulnerabile agli shock esterni. Questo secondo me è indubbio. Anche dal punto di vista energetico c'è da dire che la Russia in qualche modo se la sta giocando bene anche con la Cina, però la Cina sta cercando di rendersi il più indipendente possibile, almeno a livello strategico. Però ovviamente a Pechino si pensa sempre molto nel lungo termine, quindi le condizioni migliori per ottenere tutto questo adesso in qualche modo le sta ottenendo. Poi bisognerebbe sempre davvero vedere un attimo qual è il polso della politica interna, che è davvero in realtà difficile da tassare, soprattutto a fronte, abbiamo citato prima ad esempio, alle restrizioni Covid, che dopo 2 anni sono davvero, davvero limitanti. Però questo secondo me è una cosa di cui tenere conto, che comunque la Cina ha un orizzonte di maggiore barra minore autonomia, sarà da vedere, rispetto all'Occidente. Un dato interessante ad esempio di oggi è che in realtà il renminbi, la moneta cinese, è ancora scesa rispetto al cambio con il dollaro, e che fa comunque pensare che
la concorrenza sarà spietata sui mercati.
Nonostante Biden voglia appunto riportare tutto negli Stati Uniti, no? Nella produzione, eccetera. Quindi qualcosa si sta decisamente muovendo. Quello che secondo me è interessante poi è davvero andare a vedere al di fuori di tutta questa grande narrazione che coinvolge Stati Uniti, blocco occidentale, come vogliamo chiamarlo, davvero il ruolo anche dei paesi dell'Asia centrale. In qualche modo sono appunto un po', diciamo, a metà strada, no?
Infatti proprio il ritorno costante del Kazakistan, che pochi mesi fa era stato salvato, diciamo, da Putin, perché c'era stata questa enorme insurrezione popolare che poteva anche arrivare a ribaltare il governo. E invece adesso preso un po' rispetto alla Bielorussia, ha preso le distanze dalla guerra in Ucraina, e comunque è decisamente equidistante soprattutto tra i due, tra Cina e Russia. Infatti ci sono stati parecchi pellegrinaggi a Nur Sultan, che adesso si richiamerà di nuovo Astana, e Almaty. E, ecco, qual è il ruolo che può conferire la Cina a quegli stati? Cioè, visto che oltretutto ci sono delle beghe non da poco tra i vari stan, cioè appunto quella risaputa tra Uzbek e Tagik, ma ce ne sono molte altre dovute anche a questioni più o meno religiose. Il Turkmenistan è uno stato iperreligioso, mentre è molto vicino ai talebani. E tutti comunque in qualche modo cercano di avere a che fare con l'Afghanistan per evitare di inimicarselo, ecco, di continuare a farci degli affari. Però è molto difficile riuscire a contenere quello che capita tra le varie repubbliche. E la Cina è attrezzata per fare questo, o piuttosto ha bisogno dell'amico Putin che intervenga per sedare gli animi dei vari stan?
Ma vedendo come sta la situazione adesso, ad esempio il fatto che davvero Putin un pochino venga, non dico messo da parte, però si vede qualche clip che inizia a venire fuori da questi incontri, dove vedi questi presidenti centroasiatici che comunque magari Putin lo fanno aspettare, lui arriva per primo e così via, che comunque secondo me dà un po' l'idea del fatto che quello che stia combinando adesso la Russia è qualcosa da cui i paesi centroasiatici vogliono un po' staccarsi. Però in realtà il quadro è molto più complesso, perché ricordiamoci che appunto hai citato la capitale ad esempio del Kazakistan, che è abbastanza simbolica, rappresentativa del fatto che comunque tuttora i governi centroasiatici siano parecchio autoritari, diciamo, piuttosto con le elezioni, ma autocratici, ecco. E quindi secondo me, diciamo che cercano un po' una terza via rispetto alla Russia, e la Cina è un po' quell'alternativa rispetto ai paesi europei che si presenta, poi dipende sempre da come verranno sviluppate questi tipi di relazioni, però anche con la Belt and Road si è sempre presentata appunto come il sostegno economico, come l'investimento a lungo termine per creare lavoro. Ad esempio ricordiamoci che ad esempio l'Asia centrale è un enorme bacino di lavoro migrante verso la Russia, perché appunto in Asia centrale c'è da davvero diversi anni dal crollo dell'Unione Sovietica comunque una situazione economica non eccezionale, soprattutto in certe aree un po' più remote, isolate. E questo e tante altre questioni secondo me rendono un po' questi paesi attrattivi per la Cina e viceversa, proprio perché stanno a metà fra il peso pressante della storia e della Russia che appunto capeggia su di loro, e quest'ombra, diciamo, un po' del passato, e anche però ad esempio i paesi europei che invece interessano molto spesso ai governi centroasiatici, però allo stesso tempo non vogliono, diciamo, il costante ricatto ad esempio delle elezioni libere e via dicendo, come è accaduto anche in passato, ma che in qualche modo cercano di tenersi buoni con queste forme di democrazia più di autocrazia, meglio, più o meno velate, che in qualche modo gli possono tornare utili agli affari. La Cina è un po' una terza via a tutto questo, diciamo. E poi si vedrà però come si sviluppa la questione della Belt and Road Initiative, che promette tanto, però sappiamo bene che sul terreno crea magari delle opportunità enormi per le aziende cinesi, che un po', diciamo, la valvola di sfogo a questo boom della crescita che deve in qualche modo continuare e deve, diciamo, un po' scemare, stabilizzarsi, ma quindi diciamo che l'emorragia la fanno uscire fuori dai confini cinesi, e che ovviamente non piace di solito agli attori locali.
Certo, potrebbero essere anche dei mercati di espansione per la Cina. Ti volevo chiedere se l'adesione dell'Iran all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai può essere il preludio di una proiezione dell'organizzazione verso il Medio Oriente, coinvolgendo magari anche altri attori, come potrebbe essere l'Egitto e Dubai, e anche le richieste dell'Uzbekistan, forse interessate, di coinvolgere l'Afghanistan in questo, in questa organizzazione di cooperazione di Shanghai.
Aggiungo ancora, l'Afghanistan è presente a sì, questa, a
come,
questa
non esattamente sì, come membro,
non come membro, ma come uditore. E potrebbe essere invece il contrario rispetto a quello che proponeva già, cioè che l'Iran con questo gesto voglia dire: ok, JCPOA non ce lo fate fare, è di nuovo venuto un blocco giusto due giorni fa, e allora noi facciamo il salto di barricata, andiamo dall'altra parte, non abbiamo più bisogno di voi, insomma. E ce ne andiamo in un'altra economia.
No, avete sollevato un punto molto interessante, perché ricordiamoci che appunto la Shanghai Cooperation Organization nasce soprattutto come organizzazione per la sicurezza della regione centroasiatica in particolar modo, e quindi è piuttosto interessante, perché è come se ci sia un tentativo appunto di iniziare a riempire quei vuoti che sono stati lasciati dagli Stati Uniti, o che presto verranno lasciati dagli Stati Uniti. Questo secondo me è un po' una scommessa in corso. Di sicuro sta attirando tanti attori che in qualche modo sono rimasti un po' delusi da questa aspettativa. È però interessante vedere anche come evolverà questa cosa, perché soprattutto la questione sicurezza in Asia centrale, prima ancora degli scatti, chiamiamolo così, tra i singoli stan sui loro confini, è sempre partita spesso ad esempio dalla lotta al terrorismo, che poi in Cina si traduce tanto con contenimento degli uiguri, in realtà neanche troppo velato. Quindi è un po' da vedere davvero anche questa lotta al terrorismo come vogliono inquadrarla, soprattutto se coinvolgiamo un Afghanistan che adesso è dominato dai talebani. E sarà davvero curioso da vedere come la Cina ancora una volta riesca a giostrarsi tra quelle che sembrano apparenti contraddizioni viste da fuori, ma poi alla fine in qualche modo stanno in piedi.
Secondo te questo che abbiamo iniziato dicendo che è una giornata epocale, sono davvero riusciti nell'intento di arrivare con questo a creare un blocco, o in nuce c'è questo blocco dell'est da contrapporre, almeno economicamente e come sicurezza, a quello occidentale?
Ma allora, è un processo in divenire, poi che si riesca a ottenere qualcosa, secondo me dovremmo davvero vedere come evolve la situazione, perché è molto più complesso di così. Secondo me c'è tanto da vedere tra la scommessa che si vuole fare, diciamo, e soprattutto a livello economico, secondo me è ancora davvero difficile un po' da creare questo, da togliere questo legame, ognuno ha i propri interessi, e soprattutto quando entra in gioco l'economia, diciamo che le fedeltà politiche vengono sempre un po' meno. Quindi c'è da vedere, anche perché stiamo tuttora parlando di una regione escludendo, tra l'altro, ad esempio, grandi giocatori come possono essere l'India e il Pakistan, togliendo magari il Pakistan, che poveracci, stanno messi, sono concentrati su un altro tipo di crisi, però non dovremmo ignorare anche questo aspetto, cioè questo tipo di esclusione temporanea, che però già il Pakistan con la Cina è in ottimi rapporti, l'India invece si trova un po' così isolata, sarà davvero da capire poi nel grande quadro se davvero ci sono, cioè è molto più complesso secondo me sicuramente dal ragionamento in blocchi. Poi di sicuro una cosa per concludere, che sempre anche insieme alla Shanghai Cooperation Organization, pure in presenza di Putin, Xi Jinping ancora una volta ha ribadito questa intenzione di salvaguardare l'ordine mondiale com'è adesso, quindi quello delle Nazioni Unite, quello multipolare, quello basato sugli interessi reciproci e non su dei, come dire, sull'accusa reciproca basata su dei valori eccetera eccetera, ma avere come valori proprio la condivisione e il rispetto delle diversità. E quindi è sempre interessante che, diciamo, ritorni questa retorica tuttora nel discorso di Xi Jinping, per esempio, quindi appunto proprio la Cina in realtà come unica garante di questo tipo di sistema, che invece sarebbe stato ora sbalzato dagli Stati Uniti.
Rispetto alle diversità, basta che non siano i guri.
Esatto. stato.
Questa riunione dell'Organizzazione per la Cooperazione in Shanghai, il voto che c'è stato all'ONU sulla guerra in Ucraina, un po' fa toccare con mano quelli che sono degli spostamenti, dei sommovimenti tellurici anche piuttosto evidenti, uno spostamento degli equilibri verso l'Asia, perché poi dall'altro lato, dall'altro corno del problema, c'è un'Europa in crisi demografica, che adesso poi proprio in seguito alla politica per quanto riguarda il gas russo si sta legando mani e piedi agli interessi americani, e quindi una potenza come quella americana, che comunque storicamente è sempre più in crisi, che ha come volano la spesa militare, c'è effettivamente uno spostamento, insomma, del quadro e degli equilibri verso Oriente.
Decisamente, no, direi che quello è proprio ciò che sta accadendo. Poi bisognerà vedere con quali modalità. Di sicuro a livello diplomatico ci si è già mossi in tutti i modi, a livello poi, diciamo, logistico, militare, ovviamente è molto diversa la situazione che troviamo con un Pacifico tra Stati Uniti e Cina, che invece ad esempio è già una base Europa, chiamiamola così, per proiettarsi verso est. Quindi sicuramente questa è una conclusione che più o meno sintetizza tutti questi movimenti che stanno accadendo ora. Di fatto c'è proprio la percezione di una Cina che va contenuta in ogni caso nella sua ascesa, chiamiamola così, a grande potenza, come ormai anche la Cina si sta definendo al mondo.
Se volevi fare qualche altra domanda, però visto che
è entrato Nico,
è entrato in questo momento Healing Frequencies, quindi insomma ci fa capire che il nostro tempo è finito,
è scaduto,
e quindi Sabrina, noi ti ringraziamo come al solito, insomma, del tuo intervento, e insomma
ecco, dici. Un'aggiunta che vorrei fare solo per concludere, sì? Che si parlava tanto del fatto che ci sarebbe stato un ménage à trois con Erdogan, ancora non c'è stato, vediamo.
Peraltro la notizia anche che l'Armenia non parteciperà appunto al Shanghai Cooperation Organization può essere inquadrata in questa sì, mancanza, visto che Erdogan è il massimo sponsor degli azeri, che si stanno per pappare l'Armenia in pratica.
Sì, e comunque anche se la Turchia fa parte della NATO è presente in questa, anche se come osservatrice, in questa organizzazione di cooperazione, certo.
E peraltro l'aggressione degli azeri è esattamente uguale a quella di Putin nel confronto dell'Ucraina, perché
gli Stati Uniti hanno avuto un attimo di remora.
Sì, perché non è neanche in Nagorno, sono andati ad assalire i villaggi armeni, non del Nagorno-Karabakh. Va bene.
Quello è un altro capitolo che affronteremo magari in un'altra puntata.
Esatto.
Allora, grazie ancora, grazie. E a sentirci presto.
Buon compleanno.
Grazie, grazie mille, buona serata e grazie a tutti voi.
Ciao.
E allora si conclude qui quindi questa puntata di Bastioni di Orione, ma voi naturalmente rimanete assolutamente incollate e incollati alle magiche frequenze di Radio Blackout 105.25, perché continuano le nostre dirette con Healing Frequencies, che vi sprofonderà nel dub ipnotico per un bel po' di tempo. E quindi un saluto a tutti e a tutti, e noi ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao.